innanzitutto mi congratulo con il relatore, sapendo quanto anche è difficile relazionare in una lingua che non è quella materna. E approfitto per complimentarmi perché quest'anno Venezia ha avuto un ponte particolare con Polvesi, avendo noi avuto padre, il professor dottor Pier Mantavaro, nostro insegnante a Venezia di ebraico. La mia domanda è la seguente, che mi sta molto a cuore perché lei durante la relazione ha sollevato un punto a mio avviso estremamente importante e fondamentale, e cioè la questione dell'anima umana, così come essa viene rimessa in equilibrio grazie alla teologia africana. La mia domanda è questa, poi però creo il contesto, quindi penso subito alla mia domanda è questa. Come, se può precisare meglio quella stupenda intuizione che lei ha messo in essere, e cioè come la teologia africana può aiutare la teologia cattolica globale a precisare meglio i contorni della specificità dell'anima umana. Questa mia domanda viene fatta per tre motivi. Primo, perché forse lei avrà sentito che in Italia e comunque in Europa si sta creando una speciale confusione in merito all'anima umana che attiva molto interesse e molti soldi. Per gli italiani, vedi il libro di Vito Mancuso appunto sull'anima umana. Secondo, ci sono dei fenomeni che vanno controllati, tipo la nascita, purtroppo, mi permetto di dire purtroppo, della facoltà di teologia tra i cappuccini di Münster in Germania, che fenomeni che vanno controllati perché potrebbero essere molto mal interpretati dal Magistero della Chiesa Cattolica, come sta succedendo, ma che lavorano sempre su questa interpretazione errata teologica dell'anima umana. E terzo, perché la teologia europea ancora usa soltanto una bussola, che è fondamentalmente quella di Platone, cioè la bussola filosofica, per cui la psiche, cioè la tempo, oppure stando a San Paolo, Neumatikos, l'antropos Neumatikos, l'uomo psicologico, è quell'uomo che si relaziona ad altro. Noi in Europa siamo fissati con questo, ma questa bussola platonica, evidentemente platonica, ecco, oppure aristotelica, se si per chi è interessato all'etica, Nicomachea, non ci aiuta molto. Forse la teologia africana, perché appunto è un giallo di fronte. Non si capisce bene se quest'anima umana sia quella che indica chiaramente la presenza di Dio nell'uomo che quindi non è l'animale, oppure questa bussola se viene considerata soltanto come relatio ad alterum, per non essere più complicato, non ricordo quanto è già risaputo in merito a ciò che è la psiche, allora ce l'hanno anche gli animali, per cui ha ragione il pastore protestante di Chicago di dare la comunione anche al cane che la donna porta appresso alla comunione, perché poi a questo si arriva, perché anche gli animali hanno l'anima, noi francescani dobbiamo accettare che i cani vengono in chiesa, eccetera, eccetera. Quindi io la ringrazio per l'ottima apertura di interesse che ha dato, se può precisare che sarei molto grato.
Posso rispondere?
Sì. Grazie.
Vi do un esempio. Un ragazzo è morso da un serpente e poi non dice niente ai suoi genitori. Un giorno è quella gamba gonfia. Dopo due giorni, tre, è ammalato, la malattia si aggrava e poi muore. Allora, cosa fanno questi seguaci della Ertiglia? La prima cosa, la morte qualsiasi di un giovane, di un bambino, non è accettata in Africa, già in Africa tradizionale. Bisogna cercare le cause perché questo ragazzo è morto. Qualcuno ha fatto Che cosa ha fatto? Qualcuno ha preso il suo anima. Andiamo alla ricerca della sua anima. Allora inizia il rito. Il primo rito è di un rito interrogativo. Interrogano questo, il mondo, dove la tua anima. C'è un rito, i sacerdoti in quella religione che sono abilitati per farlo, fanno interrogazioni. E poi, dopo, viene un rito di liberazione, perché questa anima è, cioè, penso che questa anima è bloccata da qualche parte, da qualcuno l'ha presa. Allora bisogna liberarla, perché è un bambino, oppure un giovane. Bisogna liberare questa anima e dopo la sua liberazione, perché qui non, cioè, sei un bambino, quindi deve, normalmente la sua vita deve continuare. Ma dov'è? Nel villaggio degli Atenati. Lì si coltiva i pomodori e poi la patata, sì. Deve andare per mangiare e aspettare. Quindi vedete che in questa, per loro l'anima è tutta, non c'è la differenza tra il, cioè, benché il corpo rimane, ma per loro è tutta la persona. L'anima, non c'è la differenza tra l'anima sua e la carne, diciamo, il corpo, non c'è la differenza. È le stesse, ma bisogna recuperare, bisogna salvare l'anima. Allora, per quanto riguarda come lei ha fatto la domanda, cioè, per quanto riguarda la teologia cattolica, come comprende, come possiamo noi come questa tradizione potrebbe aiutare? Io direi che la tradizione, questa tradizione, questa religione, ha l'unico aspetto che questa tradizione potrebbe aiutare come valore, questa credenza nell'essere supremo, eterno. Allora raggiunge il cattolicismo, la nostra teologia, la fede nel Dio eterno. Quindi questa anima non è morta, così, cioè, c'è un po' un terreno di preparazione per dire la vita dell'uomo continua al di là. Ecco. E questo è il campo, si vuole dire, per l'inculturazione, per coloro che saranno missionari, per esempio. Sì. E poi una cosa, che l'essere africano chi è? È vita. È vita, questa sarebbe la definizione di... Allora bisogna salvare l'anima che è il simbolo della vita, per questo c'è questa insistenza sull'anima, ma questa anima non è come nel concetto diciamo greco, nei concetti greci, separata dal corpo, no? L'anima è tutta la persona umana. Ecco.
Per precisare ancora il ponte tra questo modo, posso creare questa unione tra corpo e anima. Adesso faccio un paragone nell'ambito della religione, non della religione. La nostra religione cristiana, e in che modo questo può essere percepito nella religione tradizionale così. Faccio questo esempio. Per esempio, durante la messa, qui, in italiano, come diciamo, che il Signore sia con voi la risposta e come il tuo spirito. La stessa cosa in francese. Il Signore sia avec vous e avec votre esprit, lo spirito. Allora, adesso si vede attraverso con l'inculturazione, no? C'è questa risposta. Noi, per esempio, dove vivo io, perché quando si parla della cultura africana, c'è una diversità, secondo le imposte, secondo gli occhi. Dove viviamo noi, adesso con lui, si parla in lingua swahili. Comunque, la religione, la fede è inculturata in questa lingua, non swahili. Allora, quando si dice in swahili, buona awenani, il Signore sia con voi, la risposta che i fedeli danno è Awe pia nawe, che il Signore sia con te. La risposta non sia con il tuo spirito, che il Signore sia con tutto il te, anima e il cuore. Allora, qual è la conseguenza di questo? Dunque, c'è questa unione sempre tra lo spirito e il corpo, l'anima e il corpo, in modo che non ci sia questa dicotomia, questa separazione. Cioè, non si può, per esempio, cercare sempre il piacere del corpo, cioè chi cerca il piacere sempre del corpo, oppure preoccupare sempre di mangiare tutto quello che tocca il corpo, sta rovinando nello stesso momento la sua anima, no? Lo spirito. E colui che non pensa a curare la sua anima, il suo spirito, nello stesso modo sta rovinando il suo corpo. Allora, vedete per esempio l'espressione come voi qui in Occidente, no? Quando si tratta della morte, si dice per esempio la sua anima, che la sua anima riposa, come riposa? In pace. Cioè questa anima riposa in pace. Ma lì nelle nostre religioni si cerca di parlare che questo papà, questo padre, non soltanto questa anima, che il tutto riposa in pace. E per questo che, come diceva lui, sottolineando la vita, quando uno muore, per esempio, sulla sua tomba si portano queste cose, non più cibo, si pensa che è il tutto che avrà da vivere. Allora, il ponte che c'è, vedete, quando si parla, per esempio, quando parliamo del dialogo, parliamo, per esempio, della resurrezione del Cristo, il Cristo risorto con il suo corpo, il Cristo Gesù mangia pesce con i suoi apostoli, non è tutto Gesù. Allora, nella morale africana, l'etica africana, non c'è da sottolineare di non mai abbandonare, di non mai mettere un accento forte sul corpo soltanto, sul piacere, se no ci sarà questo disequilibrio. Dunque, è più o meno così che cerchiamo di fare questo collegamento.
Ti volevo chiederti se potevi chiarire la differenza, il rapporto che c'è tra, tu hai parlato di trascendenza immediata e trascendenza assoluta. E poi un'altra cosa, noi cioè, all'interno della Chiesa, della comunità cristiana, ci sono dei riti che fanno di un uomo una persona religiosa con un ruolo particolare all'interno della comunità. All'interno della LDA, cos'è che c'è qualcosa che fa di un individuo una figura religiosa o come uno diventa una figura religiosa particolare, no? Che ha questo ruolo di mediazione tra il luogo della presenza dello spirito e chi va da lui, insomma, no?
Sì. Per quanto riguarda la prima domanda, quale sarebbe la differenza tra la trascendenza immediata e assoluta? Nell'esempio che ho fatto per un bambino, questi seguaci della RTA credono nell'essere supremo, ma questo essere supremo è lontano. E allontanato poi nel testo, penso, coloro che guarderanno, troveranno, ho raccontato tante cose lì, dicono che era una vecchia donna a causa di una vecchia donna che si è sbagliata, che Dio si è allontanato, bene, si è allontanato. E anche c'è un autore che ha fatto degli studi dicendo che questa cultura si avvicina alla cultura ebraica e si può fare, poi è un biblista, vedo anche il biblista rileggere in questo senso. Cioè, tra l'essere supremo e noi ci sono gli intermediari, ci sono gli ancestri e poi anche questi antenati, gli antenati che sono tra noi, sono intermediari. Noi non possiamo, è impossibile entrare in comunicazione, cioè in relazione con l'essere supremo, no, non si può, però con gli antenati è possibile. E tutta la mediazione si fa con loro. Quando c'è un morto, noi dobbiamo rivolgerci agli antenati, perché voi dovete liberare queste persone, quest'anima. E per questo c'è questa, parlo della trascendenza immediata, c'è questa comunicazione diretta con gli antenati, dialogo diretto. Quindi il sacrificio, il culto, il rito di tutto questo sacrificio per siamo in contatto con loro. Ma nel cristianesimo non è, noi parliamo della ricerca, cioè come dice Sant'Agostino, no? La nostra anima sempre ricerca fino a questo che noi, allora la trascendenza assoluta è quello che noi chiamiamo Dio per noi. Ma la seconda domanda non ho capito bene.
Come si diventa mediatore?
Ecco, grazie per questa domanda, perché già nell'introduzione non ho dimenticato di dire questo, la ertia, normalmente non si può dire la ertia, perché non esiste la ertia, ci sono le religioni tradizionali africane, non c'è una religione tradizionale, no, non esiste. Ma perché non c'è un colui che può rappresentare, se come noi ci riferiamo a Cristo, allora no. E allora questa è anche la difficoltà per entrare, per dialogare con loro. Andiamo a dialogare con chi? E per questo i padri del dialogo che abbiamo puntato, questi cristiani che stanno nella convertita, però che vivono nell'ambiente di questa religione, allora dico solo no, i padri del diavolo dobbiamo dialogare con loro, perché sono sempre lacerati tra la nostra fede e la loro, anche se sono convertiti. Come si diventa difficile? Io non lo so, perché per saperlo bisogna essere bisogna entrare, e c'è questo senso esoterico, aspetto esoterico, questo è difficile, non si sa. Uno che vuole diventare meglio, allora deve sapere come si fa, allora deve entrare, e si scopre il segreto.
Grazie, perché davvero ci aiuti a conoscere quest'altra grande realtà del dialogo tra il cristianesimo e le religioni allora tradizionali africane. Immagino anche che il vostro compito sia molto impegnativo, davvero una grande attenzione anche all'apporto della teologia africana per le altre teologie. Ecco, io vorrei sottolineare questo, il dialogo anche tra le varie teologie delle varie chiese, no? Quindi da questo punto di vista io ho trovato
che c'è una questione che comunque è di ordine generale, cioè il darsi della trascendenza nella storia. Come? Perché anche nella cosiddetta cultura occidentale, molto scristianizzata, non è che si comprenda bene come il trascendente si rende presente nella storia, perché anche noi, per esempio, noi teologi occidentali, anche qui in Italia, facciamo difficoltà a spiegare cioè dobbiamo trovare il modo giusto per spiegare il mistero dell'incarnazione, perché è la presenza piena di Dio nella storia. Tu sai che anche qui in Italia, come negli USA o in altri paesi, c'è il movimento della New Age, che comunque è una forma di panteismo alla fine. Ecco, quindi non so come un teologo africano, ecco, nell'ambito della vostra teologia, affrontate un po' questo discorso che tocca poi il mistero dell'incarnazione. Poi c'è un altro aspetto interessantissimo: tu hai parlato della sacralità del mondo, che è uno dei valori delle religioni tradizionali africane. C'è in embrione, in queste religioni, una certa idea di creazione da parte dell'ente supremo o no? Ed eventualmente come voi affrontate il discorso?
Grazie.
Per quanto riguarda la questione sull'incarnazione, penso che nel mio testo c'è la biografia importante. Sono i teologi africani che hanno scritto lì, François Caracelle, André, Lino. C'è lo sforzo di recupero, diciamo, da questa cultura. Si parte da gli anziani, il primo genito. Questo vocabolario ha molto aiutato. Sì, per parlare di Cristo come il primo genito, come un gran fratello, avete sentito un po', ecco. E da qui si arriva, con tutto il rispetto che noi dobbiamo avere per gli anziani, anche per coloro che ci hanno preceduti, ecco, si arriva a Cristo come parlare di lui come il capo della famiglia, come dei frati e sorelle. Questo è un po' un atteggiamento che è molto sviluppato, sì. Ma quando ha toccato la nascita, mi ricordo da noi quest'anno, è un frate che il nostro studente, perché anche lì siamo confrontati, e da noi ci sono tante sette, le sette, per fortuna sono tantissime sette, però cristiani. E poi pochissimi che sono della religione tradizionale, perché questa religione tradizionale è difficile, prendono anche dei nomi cristiani, no? Per saperlo soltanto quando c'è il morto. Quando c'è uno che è morto, allora si può scoprire nel rito, nella faccenda di Dio, che questo non era la nostra cristiana. Sì. E un frate è andato a parlare di Natale, era prima di Dio, 25, sì, di parlare con una persona della religione tradizionale africana. Bisognava parlare del 25 dicembre, con tutto che voi sapete, tutto che c'è. Poi dopo un dialogare con lui, poi dopo, avete visto che che voi cristiani avete inventato una data della nascita di Gesù. Non è questa. Allora io rimango nel mio campo, non ci credo. Vedete, quindi il discorso della nascita si fa ancora problema.
Posso aggiungere una cosa? Per esempio, per aggiungere la questione dell'incarnazione,
sì.
Cioè c'è questa, prima di tutto c'è la ierarchia, io voglio fare prima di la ierarchia in questa RTA e poi voglio mostrare come nell'ambito del diavolo, anche di evangelizzazione, noi come cristiani abbiamo questo approccio con la RTA. Dunque, prima di tutto bisogna sapere che la RTA ha i suoi, come dire, pavimenti, i suoi pavimenti. Allora, attraverso questi pavimenti noi come cristiani non cerchiamo di togliere, ma di partire di quello che sta. Allora, adesso arriverò alla risposta. C'è per esempio questa ierarchia che si può dire in poche parole, si fa di diffonde vivo, un po' se di come Dio, la ierarchia di Dio, fo come fondatore del clan, e poi c'è ve, i viventi, e tra questi viventi ci sono di i defunti, e poi i viventi, e fo sono le forze naturali. Non c'è questa ierarchia. Allora, in questa ierarchia tra i viventi, come ha detto, c'è chi è forte, chi ha la potenza più forte, il fratello forte, chi può intervenire quando ci sono i problemi, i fratelli forti che può ricorrere agli antenati. Allora, c'è questo rispetto come un mandato di Dio, un rappresentante vivente di Dio lì. Loro pensano così. Allora noi con il diavolo di evangelizzazione si cerca di mostrare quello che voi chiamate come rappresentante di Dio, il vostro fratello forte, e lui, Gesù, il mediatore tra Dio e gli uomini. E questo mediatore è intercede per noi. Perché? Adesso parlo per esempio della creazione. Quando vengono le calamità, per esempio, le calamità naturali, la prima cosa che loro vedono è che forse gli antenati sono arrabbiati perché non abbiamo vissuto bene. Allora si cerca di pregare, chiedere il perdono, l'aiuto a questi antenati. Allora, noi con il dialogo cerchiamo di mostrare che questi antenati che sono, che la religione cristiana parla dei santi. Per esempio adesso noi, in Congo per esempio, la Chiesa ha concesso il rito congolese, ufficialmente un rito, e in questo rito c'è una parte dove si fa la preghiera, accettata così dal Vaticano, agli antenati. Cioè, e noi chiamiamo solo questi santi che gli europei, gli occidenti, parlano dei santi, noi chiamiamo antenati così. Allora, c'è questo dialogo. Allora, quando queste, la RTA, vanno a chiedere che possono andare via queste calamità, gli antenati non rispondono, pensano che al di là, sopra gli antenati, c'è allora chi è più potente che risponde. Pensano così. Allora noi lì, chi è, come gli antenati non hanno potuto rispondere, c'è un'altra forza più forte, Dio, e lui Dio che ha creato tutto. Allora andiamo a lui, è lui che può, che ha questa potenza. Allora, questo è il dialogo tra noi e questa religione, e questa è l'evangelizzazione. L'evangelizzazione è anche l'inculcazione. E questo dialogo che si può fare.
Grazie. Sì,
cioè, hai parlato sulla necessità del dialogo, basata sull'uguaglianza, sulla conoscenza reciproca e un linguaggio comune. La domanda che voglio farti è perché diventa lo scandalo e il dialogo spirituale. Tu ci hai parlato che il dialogo spirituale è uno scandalo, per questo te l'ho detto in mente e volevo domandare.
Il dialogo spirituale è uno scandalo, non si parla più.
Lui intervento come ha parlato della necessità del dialogo basato sull'uguaglianza, però dopo, subito dopo, hai detto che il dialogo spirituale diventa un scandalo.
No.
Ho posso capire male? No, sì.
Non c'è il termine scandalo nella mia testa. Probabilmente volevo dire che è difficile quando esiste, però questo dialogo è a un certo punto difficile, con loro, perché loro hanno i loro fondamenti e poi i pavimenti, come diceva il frate, sì. Ma il dialogo no, noi cerchiamo il dialogo come Marcello ha detto. Per quanto riguarda per esempio il discorso sulla creazione, devo parlare della sacralità del mondo. Ecco, in ogni luogo ci sono dei spiriti, diversi. C'è lo spirito della foresta, coloro che vivono nella foresta. Quando trovate qualcuno che sta pregando, non so, prima di iniziare il suo lavoro, non si sa quale spirito invoca. Perché l'uomo della foresta, allora invoca lo spirito della foresta, la savana, lo spirito della savana, il fiume, ecco, questo. Allora noi cosa cerchiamo di realizzare, di dialogare con queste persone, diciamo come. Non è facile, ma mostrare ciò che c'è, l'unico Spirito Santo, come dice il Santo Padre del Domino Edificante, che se ci sono le religioni, allora sono spinte dall'unico Spirito Santo, che il Signore ci ha dato. Perché non ci sono queste. Dello spirito.
Grazie, altre domande?
Ecco. Beh, grazie a Padre Benoit per la discussione, no? Beh, io sono da Brasile, no? In Brasile abbiamo una storia triste della schiavitù, però anche la ricchezza della cultura africana. E poi ci sono andati lì, quando si parla degli schiavi, in Brasile si dice no, non è dell'Africa, sono parecchie culture africane, no? Sia di Angola, Mozambico, Guinea e altri tanti paesi africani che sono stati, che fanno parte di quella cultura che abbiamo in Brasile. In alcune zone, proprio a Rio de Janeiro, principalmente in Bahia, Salvador de Bahia, sono quasi il 70% degli africani ancora lì, tuttora sono discendenti, no? E la religione africana è molto, molto, molto vivace ancora. È stata una religione di resistenza, no? Anche perché in un senso, cioè non è che ero trasportato liberamente la religione in Africa, sia in Angola, Mozambico, dove c'era, a Brasile. Lì sono stati battezzati, no? Però hanno mantenuto tutte, cioè quello che hanno potuto mantenere della loro religione propria, no? Oggi in Brasile ha un risveglio, ha anche una valorizzazione, si dice, no? Molto più forte di questi, quanto religioni proprie, no? Però diversi, cioè, penso che in Brasile hanno creato, questo è vero, no? È stata sorta una nuova religione africana, diciamo così, no? Perché questo sincretismo, loro hanno preso i santi della Chiesa Cattolica, allora hanno fatto questa, non direi mescolanza, ma questo sincretismo, no? Loro hanno il loro san, il loro dei del mondo africano, ma sono, hanno la faccia dei santi cattolici, sia San Giorgio, San Benedetto, Sant'Antonio, no? E questo è molto interessante perché penso che, cioè, il Brasile è una cioè la realtà della religione africana. Il Brasile è una realtà propria, molto ricca, e che può aiutarci un po' a conoscere la, cioè, questo senso è interessantissimo, perché il Brasile è, quando si studia la realtà delle religioni africane, sia Candomblé, Umbanda, altri stili, no? E si percepisce tutta la ricchezza di quello che tu hai detto, la vita, soprattutto la vita, il rapporto con la natura, con l'acqua, la foresta, gli animali, gli uccelli, il cibo, no? La ricchezza nel preparo del cibo, si mangia il cibo, e nel mangiare un determinato certo tipo di cibo si entra in contatto con quell'entità, no? E questo è molto interessante. Non so se tu conosci qualcosa, se hai studiato, se non so cosa. Soltanto per entrare un po'
nel dialogo. Già in Haiti, c'è un nome conosciuto, Max Beauvoir, si chiama Max Beauvoir, è il rappresentante di Vodou. Mi sembra che Vodou ha iniziato non in Benin ma in Haiti, perché quando questi schiavi sono arrivati lì, ecco, sono stati iniziati anche il cristianesimo, battezzati, però si sono ricordati che erano portati, sono stranieri, allora per il modo di mantenere la loro cultura, ecco, sono tornato a questa religione e sembra forte lì. Comunque ti ringrazio molto anche per il Brasile, diciamo lo stesso, stesso ambiente. E nei libri dei teologi sì, facciamo spesso anche riferimento al Brasile, Haiti e tutti questi paesi.
Vorrei aggiungere che questo anche è molto interessante, no? Che quelli oggi i discendenti degli schiavi che sono in Brasile hanno la coscienza di chi sono stati portati dall'Africa, i suoi antenati, sono cattolici, sono battezzati e sono veramente buoni cattolici, no? Vanno alla messa, pregano il rosario, hanno una fede cattolica, si deve dire così, molto ortodossa, però senza perdere quello legale anche con alcuni dei culti propri della loro originalità.
E così la necessità del dialogo, sì. Patrizio, non so, in quadro non ci sono planet. E a livello della Chiesa c'è segretariato su pro non cristiani, anche un documento molto, diciamo, come un documento, ma a livello sì, proficio molto importante per questo. E si tratta di come è conosciuto che esiste questo, non, niente da fare, bisogna dialogare, cercare. Diciamo, io ho fatto la stessa proposta, come dicevo ancora ieri, di padre Guénolé Gesset. Guénolé Gesset, questo francese che ha molto lavorato con i musulmani, che ha scritto un libro al di là dell'altra, cioè all'altra lì, riva. Altra riva. E anche lui fa la proposta. L'unico metodo è quello di fatto da Francesco, la presenza, e allora quando c'è bisogno l'annuncio, anche lui dà questo.